Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre, da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 1 dei Romani? Leggerò un versetto che è il versetto 18, capitolo 1, versetto 18 dei Romani. Così è scritto, poiché l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Dunque, noi sappiamo che il Dio ancora oggi giudica coloro che fanno il male. Infatti è scritto che l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni empietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Dunque, quello che è scritto si sta adempiendo, perché dice l'ira di Dio si rivela dal cielo. Non è che c'è scritto che si rivelava un tempo e dopo ha smesso di rivelarsi dal cielo. No, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. E sempre nell'epistola di Paolo ai Santi di Roma leggiamo queste parole. Capitolo 3, versetto 5 e 6. Ma se la nostra ingiustizia fa risaltare la giustizia di Dio, che diremo noi? Il Dio è egli ingiusto quando dà corso alla sua ira? Io parlo umanamente. Così non sia, perché altrimenti come giudicherà egli il mondo? Dunque, il Dio quando dà corso alla sua ira, quindi quando la sua ira si rivela dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini che soffocano la verità. È ingiusto? Allora a questa domanda si risponde in questa maniera. Così non sia, perché altrimenti come giudicherà egli il mondo? Infatti, se Dio fosse ingiusto, quando rivela la sua ira dal cielo contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini, non potrebbe giudicare il mondo. Quello che egli invece farà, il Dio giudicherà il mondo e lo giudicherà con giustizia. Allora leggiamo che cosa c'è scritto nel libro dell'Apocalisse. Capitolo 20, leggerò dal versetto 11. Poi vidi un gran trono bianco e colui che vi sedeva sopra, dalla cui presenza fuggirono terra e cielo, e non fu più trovato posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, che stavano ritti davanti al trono, ed i libri furono aperti, ed un altro libro che fu aperto, che è il libro della vita, e i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le opere loro, e il mare rese i morti che erano in esse, la morte e l'Ades resero i loro morti. Ed essi furono giudicati ciascuno secondo le sue opere, e la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. Dunque questo è quello che avverrà nel giorno del giudizio. Dunque, gli uomini risusciteranno, coloro che hanno fatto il male, gli ingiusti, risusciteranno in resurrezione di giudizio o di condanna, e saranno giudicati dalle cose scritte nei libri secondo le opere loro. Notate come ci sono dei libri dove sono scritte le opere degli uomini. Allora essi saranno giudicati secondo le loro opere. E appunto come dice la scrittura, se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. E dunque, coloro che saranno condannati in quel giorno, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Chi sono coloro che saranno gettati dunque in questo luogo di tormento? La scrittura lo dice. Allora, leggiamo dal capitolo 21 dell'Apocalisse, dal versetto 5. E colui che siede sul trono disse: ecco, io fo ogni cosa nuova, ed aggiunse: scrivi, perché queste parole sono fedeli e veraci. Poi mi disse: è compiuto, io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine. A chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. Chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliolo. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Allora, colui che ha proferito queste parole è colui che siede sul trono, cioè Dio. E noi sappiamo che è impossibile che Dio abbia mentito. Sia Dio riconosciuto verace, ma ogni uomo bugiardo. Quindi queste parole sono fedeli e veraci. E voglio che notiate che non c'è scritto solamente: chi vince erediterà queste cose e io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliolo. Non c'è scritto solo questo. C'è scritto anche questo: ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni e agli idolatri, a tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che la morte è seconda. Allora, queste parole sono anch'esse fedeli e veraci. Non solo, non sono fedeli e veraci solamente le parole: chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figliuolo. Non sono fedeli e veraci solo queste parole: a chi ha sete io darò gratuitamente della fonte dell'acqua della vita. No, sono fedeli e veraci anche queste parole, appunto, che sono le parole scritte al capitolo 21, versetto 8. E allora, costoro che sono elencati qua, in quel giorno i loro nomi non saranno trovati scritti nel libro della vita. E infatti saranno gettati nel fuoco eterno, perché lo stagno ardente di fuoco di zolfo, che è la morte seconda, è anche chiamato il fuoco eterno, che noi sappiamo è stato preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Infatti viene il giorno che il diavolo e i suoi angeli saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, come anche vi saranno gettati la bestia e il falso profeta. Peraltro loro vi saranno gettati al ritorno di Gesù e vi saranno gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Dunque è un luogo di tormento, dove arde il fuoco e lo zolfo, perché c'è scritto: è stagno ardente di fuoco e di zolfo. Quindi questo non è un linguaggio metaforico o spirituale o allegorico, no, è un linguaggio da prendere alla lettera, quello che molti non gradiscono, prendere alla lettera queste parole. Quindi in questo luogo di tormento saranno gettati tutti costoro, e là vi saranno tormentati nei secoli dei secoli. E come dice un versetto in Apocalisse, il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Capite? Saranno tormentati costoro nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Saranno tormentati nei secoli dei secoli. Ora, Consideriamo per un momento la lunghezza di questo tormento a cui saranno sottoposti tutti costoro. Fratelli, è l'eternità. Praticamente è un tempo senza fine. Un tempo senza fine, perché il tormento sarà eterno. Il tormento eterno sarà la punizione eterna che sarà inflitta a tutti costoro. E chi la infliggerà questa punizione eterna? La infliggerà Dio. E allora, sarà forse il Dio ingiusto nel condannare tutti costoro al tormento eterno nel fuoco eterno? Così non sia, il Dio è giusto. Quindi vogliamo proclamare la giustizia di Dio. Il Dio è giusto quando dà corso alla sua ira sulla terra contro ogni impietà ed ingiustizia degli uomini, e Dio sarà giusto quando infliggerà questa punizione eterna a tutti costoro, cioè ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri e tutti i bugiardi. Altro che universalismo, cioè l'eresia che dice che alla fine Dio salverà tutti, eh? Addirittura dicono che Dio, secondo questa eresia, che poi peraltro è anche antica, Dio salverà pure il diavolo e i suoi angeli. Ma vedete un po' voi, No, il Dio salverà solamente coloro che sono suoi figlioli. Ma quanto ai codardi, agli increduli, agli abominevoli, agli omicidi, ai fornicatori, agli stregoni, agli idolatri, a tutti i bugiardi, lui li getterà nel fuoco eterno, affinché vi siano tormentati per l'eternità, nei secoli dei secoli. Quindi non è che quando costoro saranno gettati nel fuoco eterno, saranno annichiliti e torneranno a non esistere. Voi sapete che esiste appunto questa eresia, ma un'ulteriore eresia, vedete quante eresie che ci sono, che è chiamata l'eresia dell'annichilimento dei malvagi. La sostengono molte sette. E quindi che cosa sostiene questa eresia distruttiva? Che costoro che in quel giorno risusciteranno in risurrezione di giudizio saranno gettati nel fuoco eterno e là si estingueranno, praticamente torneranno a non esistere perché il fuoco li consumerà. No, il fuoco semmai li tormenterà, non è che li consumerà e li farà tornare alla non esistenza, no, continueranno a esistere, esisteranno per l'eternità in mezzo proprio là al fuoco, nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Allora consideriamo per un momento questa punizione. Vi sembra esagerata? A me non pare assolutamente esagerata. Vi sembra ingiusta? A me non pare assolutamente ingiusta. È una punizione giusta e non può essere altrimenti, perché Dio è giusto. Può sembrare, ma è solamente una vana apparenza, può sembrare una punizione ingiusta, esagerata, No, è una punizione giusta. Vedete, stavo riflettendo a questo. Sulla terra ci sono dei crimini commessi che vengono talvolta puniti, diciamo, con l'ergastolo, no? Prendiamo per esempio la legislazione italiana, no? Diciamo, ci sono dei crimini che vengono puniti con l'ergastolo, diciamo, con la prigione a vita, no? Cioè, sono per esempio gli omicidi, no? Quelli che hanno ucciso con premeditazione e così via, no? Quelli vengono, una volta stabilito che hanno ucciso con premeditazione e così via, vengono gettati in carcere e gli danno l'ergastolo, si dice, no? Il carcere a vita. ci sono, diciamo, ci sono criminali che sono entrati in carcere e praticamente dal carcere sono usciti in una bara, perché là poi praticamente sono morti mentre scontavano la pena dell'ergastolo. Allora io dico, hanno ucciso veramente, prendiamo per esempio persone che sono state condannate all'ergastolo per vari omicidi che hanno commesso, di cui sono stati dei mandanti. Cioè, voglio dire, quanto carcere si potranno fare? Che vi posso dire? Vengono arrestati a 50 anni o a 60 anni, gli danno l'ergastolo, poi muoiono a circa 80 anni. Quanti anni di carcere si fanno? Si fanno una ventina di anni, una trentina di anni, ma voglio dire, questa è la punizione che gli dà, diciamo, un tribunale umano. Ma fratelli nel Signore, quando costoro compariranno in quel giorno, sto parlando degli omicidi, quando in quel giorno questi omicidi compariranno davanti al trono di Dio per essere giudicati secondo le loro opere, sapete la fine che gli aspetta? È il fuoco eterno. Saranno gettati nel fuoco eterno e là saranno tormentati per l'eternità. E allora, dicevo, alla fine sì, vengono puniti, è vero, le autorità sono infatti, diciamo, i magistrati sono dei ministri di Dio per infliggere una giusta punizione a coloro che fanno il male, però poi alla fine costoro chiaramente devono comparire ancora davanti al trono di Dio. E quando compariranno? E quando compariranno? Intanto, vabbè, quando muoiono vanno all'inferno, perché non è che la fanno franca. Quando muoiono, intanto vanno nel fuoco dell'inferno o dell'Hades, e là sono tormentati, no? Ci vanno con l'anima, e là la loro anima è tormentata. Ma poi, quando in quel giorno risusciteranno, gli omicidi saranno gettati anima e corpo nello stagno ardente di fuoco e zolfo per l'eternità, non per 20, 30 anni, 40 anni, no, tormento eterno, condanna eterna, punizione eterna. Eh sì, e questa è la giustizia di Dio, che non è esagerata, non è ingiusta, è una punizione giusta. Allora, perché è una punizione giusta? Qualcuno potrebbe dire, giustamente, perché Dio è giusto. Siamo d'accordo, naturalmente, perché Dio è un giusto giudice, ama la giustizia e quindi non può commettere ingiustizie. Però analizziamo per un momento, diciamo, costoro che saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e zolfo. I codardi chi sono? I codardi sono i paurosi, i pusillanimi, quelli che hanno paura, sì, sono i paurosi. Dico io, qualcuno potrebbe dire, ma come, i codardi, poverini, ma che male hanno fatto? I codardi fanno molto male, perché conoscono la verità e non la dicono per paura. Per esempio, sono codardi, sono chiamati così, paurosi, pusillanimi, ecco come bisogna chiamarli. E ce ne sono anche in mezzo alle chiese, di codardi. Alcuni addirittura lo confessano pure pubblicamente, che è come una malattia, no? Che loro c'hanno e convivono con la codardia. Ma ci rendiamo conto? Ma ci rendiamo conto che cosa arrivano a dire taluni pubblicamente, che si definiscono cristiani? Si definiscono pure cristiani e loro si definiscono codardi e cercano l'approvazione, cercano, dicendo che sono codardi, cercano un po' di intenerire il cuore di quelli che leggono o ascoltano le loro scelleratezze. I codardi saranno gettati quindi nello stagno ardente di fuoco e zolfo. La scrittura dice: non abbiate paura. Questo dice, non vi spaventate, è un comandamento, non è qualcosa di facoltativo. E i codardi invece sono spaventati, vivono nella paura, nel terrore, eh? E cercano pure di trasmettertela la paura, cercano pure di trasmettertela la paura nella quale vivono loro, perché dato che loro sono codardi, poi diciamo la codardia che c'hanno, cercano pure di trasmettertela, è un po' come l'incredulo, che è incredulo e cerca di trasmetterti l'incredulità, ecco, allora i codardi saranno gettati là, ed è giusto che siano gettati là, perché loro praticamente vanno contro il comandamento di Dio, gli dice non abbiate paura, perché vedete questa punizione che naturalmente il Dio infliggerà a tutti costoro ci ricorda la gravità del peccato. Il peccato è la violazione della legge. E chi ha dato la legge? Chi ha dato la legge? Dio, che è il legislatore. Ed è grave il peccato, è qualcosa di grave. Non è una cosa da prendere alla leggera il peccato. Il peccato è una cosa grave, tant'è che il Signore disse ad Adamo: nel giorno che tu ne mangerai, per certo morrai. E infatti, quando mangiò il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, Adamo morì. Quindi bisogna prestare attenzione ai comandamenti di Dio. Allora, il peccato è la violazione della legge. Chi commette il peccato commette una violazione della legge. E chi commette il peccato è dal diavolo. Non c'è scritto che chi commette il peccato è da Dio. No, no. Chi commette il peccato è dal diavolo. Allora, i codardi sono dal diavolo. E naturalmente sono schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Allora vediamo gli increduli. Cosa dice la scrittura? Cosa diceva Gesù? Ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Quindi è un comandamento quello di credere nell'Evangelo. È un comandamento, sì. È un comandamento che Gesù ha dato da parte dell'Iddio e Padre suo. Dio ha voluto che il suo figliolo predicasse: ravvedetevi e credete nell'Evangelo, perché questo era il messaggio di Gesù e questo deve essere il messaggio ancora oggi da trasmettere al mondo: ravvedetevi e credete nell'Evangelo. Quindi è un comandamento, sia quello di ravvedersi e sia quello di credere. Allora, qui si parla degli increduli. Chi sono gli increduli? Sono quelli che rifiutano di credere. Rifiutano di credere in che cosa? Nell'Evangelo. Rifiutano di credere nella buona novella che Gesù è il Messia. Questi sono gli increduli. E quindi rifiutano di credere a Dio. Lo fanno bugiardo. Perché l'Evangelo è l'Evangelo di Dio. E quindi gli increduli fanno Dio bugiardo, perché rifiutano di credere nell'Evangelo di Dio. E vedete la fine che gli riserva il Signore? Lo stagno ardente di fuoco e di zolfo. D'altronde Gesù disse: chi non avrà creduto sarà condannato. Quindi in quel giorno chi non avrà creduto sarà condannato. C'è la condanna per gli increduli, non c'è la salvezza, non c'è nessuna salvezza. Sapete, ci sono quelli che praticamente dicono che anche se tu non avrai creduto, sarai salvato lo stesso, perché Dio è buono, Dio è misericordioso. Dio salva anche gli increduli, dicono. Infatti dicono che Dio salva i musulmani, quelli che credono in Maometto, no? Quelli che i buddisti e poi gli induisti e così via. Oh, dice anche se costoro non hanno creduto, saranno salvati lo stesso, perché Dio è misericordioso. No, chi non avrà creduto sarà condannato. E badate bene che tanti evangelici anche saranno condannati, perché non sono credenti, sono increduli. Sì, sono increduli, solo che hanno la casacca di credente. La differenza è questa. La differenza tra tanti evangelici Per esempio, i musulmani, sapete qual è? Allora, questi evangelici increduli praticamente hanno un vestito su cui c'è scritto sono evangelico. Invece, i musulmani si presentano con un vestito su cui è scritto sono musulmano, ma sono increduli, perché ambedue non credono che Gesù è il Messia. Eh sì, i cosiddetti evangelici increduli, domenica dopo domenica si recano al locale di culto e pregano e cantano e si siedono e stanno là ad ascoltare la predica. Ma sono increduli perché non credono, capite? E sono, diciamo, io li chiamo evangelici senza Vangelo, sono evangelici senza Cristo, ah, quanti ce ne sono! Quanti ce ne sono? E allora, gli increduli, ecco la fine che faranno. Faranno la fine dei codardi. E quindi ricordiamoci di queste cose, fratelli nel Signore, perché sapete, l'incredulità è peccato. Gesù disse ai suoi, abbiate fede in Dio, abbiate fede anche in me, è un comandamento quello di avere fede, non è qualcosa di facoltativo, È un comandamento. Quindi quello di credere nell'Evangelo è un comandamento. Purtroppo molti oggi hanno paura di trasmettere questo comandamento, eh? Insomma, quando parlano di Gesù, cioè veramente sembra quasi che, non so io, cioè veramente sento delle cose assurde. Sento veramente delle cose assurde. Siamo qui per parlarti di Gesù, il tuo più grande amico. Egli è pronto ad accoglierti nelle sue braccia. Non devi fare alcunché, non devi assolutamente fare nulla. Lui è qui, aspetta solo un tuo segnale. Questi discorsi. Ma Gesù che cosa diceva? Ravvedetevi e credete all'Evangelo. Questo è il messaggio. Eppure oggi molti questo messaggio lo rigettano, ma perché non si sono mai ravveduti, non hanno mai creduto nell'Evangelo e quindi che cosa pretendiamo da costoro? Che vadano nelle piazze o alla radio o vadano su internet a predicare che cosa? Ravvedetevi e credete all'Evangelo? Ma quando mai? Ma quando mai? Loro appunto hanno un altro messaggio. Un altro messaggio. Addirittura c'è pure chi ti presenta Gesù come una via, una verità e una vita. Ma ci rendiamo conto come si sono ridotti molti sedicenti evangelici, a presentare Gesù come una via, una verità e una vita? È come presentare l'Evangelo come uno dei tanti messaggi di salvezza. E quanti messaggi di salvezza ci sono? Ma io ne conosco uno solo, l'Evangelo di Dio, potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, dal giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Io conosco un solo Salvatore, che è Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e in nessun altro è la salvezza, perché non v'è sotto il cielo alcun altro nome che sia stato dato agli uomini per il quale noi abbiamo ad essere salvati. Io conosco Gesù, il Figlio di Dio, e lui è la via, la verità e la vita. Nessuno va al Padre se non per mezzo di lui. E questi oggi, questi presentano Gesù come una via, una verità, una vita. Stanno presentando un altro Gesù, stanno presentando un altro Vangelo, non ha niente a che fare. L'Evangelo che annunciano costoro non ha niente a che fare con l'Evangelo di Dio. Il Gesù di costoro è il Gesù della massoneria. Sì, perché esiste pure il Gesù della massoneria. Peraltro sapete che i massoni dicono che Gesù era un maestro massone, come anche un maestro di gnosi, no? E Gesù è una via, certo, per loro è una via, una verità, una vita, una porta. Eh sì, per i massoni. E quello è il Gesù che annunziano tanti evangelici, il Gesù della massoneria, che è un altro Gesù. Perché il Gesù della massoneria non è il Cristo, non è il Messia, ma è qualcuno che ha raggiunto una coscienza cristica. Capite? State molto attenti, fratelli nel Signore. Io vi continuo ad avvertire dai massoni che si sono infiltrati nelle chiese. Loro sono pericolosissimi perché sono all'interno delle chiese. Ricordatevi questo, che i massoevangelici, che sono membri di chiese evangeliche, sono più pericolosi di tutti i musulmani, di tutti gli induisti, buddisti, messi assieme. Credetemi, credetemi. Non vi fate ingannare da quei discorsi che adesso si sentono in molte chiese evangeliche, secondo cui il problema delle chiese è l'islamizzazione dell'Italia. No, fratelli nel Signore, il problema delle chiese è la massonizzazione delle chiese, non l'islamizzazione dell'Italia. Ma quando mai? Ma quando mai? Quello è fumo negli occhi per distrarre le persone. Il problema, io ve lo ripeterò sempre, si chiama massoneria. Ed è un problema all'interno delle chiese evangeliche, perché le chiese evangeliche sono dominate, signoreggiate dai massoni, che cercano in tutte le maniere di, diciamo, togliere l'Evangelo di Dio e sostituirlo con un Vangelo diverso. Sì, fratelli nel Signore, è proprio così, quindi riflettete e non vi fate sedurre da vani ragionamenti. Quindi gli increduli, poi gli abominevoli. Oggi si sente poco questa espressione, gli abominevoli. Tra gli abominevoli ci sono gli omosessuali. Ma come? Ma sei sicuro? Sì, sono tra gli abominevoli perché è scritto nella legge: non avrai con un uomo relazioni carnali come si hanno con una donna, è cosa abominevole. Se dunque l'omosessualità è cosa abominevole, evidentemente gli omosessuali sono abominevoli. Infatti i sodomiti non erediteranno il regno di Dio. Infatti, vedete che fine faranno? In quel giorno gli abominevoli saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Al bando dunque tutti quei discorsi, che vogliono far credere che si può essere figlioli di Dio e omosessuali contemporaneamente. Capite? È come dire che si può essere figlioli di Dio e maghi nello stesso tempo, stregoni. Cioè, ma che ragionamento è? Ma gli omosessuali fanno ciò che è in abominio a Dio. Gli omosessuali non sono cristiani. E i cristiani non sono omosessuali. Non esistono cristiani omosessuali come non esistono cristiani stregoni, non esistono cristiani spiritisti, non esistono. Il cristiano è contro l'omosessualità, il cristiano è contro lo spiritismo, contro la stregoneria. Che c'ha a che fare col cristiano l'omosessualità? Eppure oggi molti vorrebbero far credere che sì, i cristiani possono essere anche omosessuali. È una scelta di vita, una scelta di vita, è un'abominazione, ecco che cos'è, e bisogna dirlo, chiaro. Gli abominevoli dunque. Gli abominevoli saranno gettati anche loro nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Gli omicidi, sì, ne ho parlato prima, gli omicidi, quelli che commettono appunto omicidio, quelli che uccidono il prossimo, tra cui ci sono anche quelli che praticano l'aborto. L'aborto, ricordatevelo, è omicidio. Non è un diritto, ma è un delitto. Perché con l'aborto viene soppressa una vita umana. Viene soppressa, sì, una vita umana. Gli omicidi quindi non erediteranno il regno di Dio e saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. D'altronde è scritto non uccidere. E gli omicidi sono molti nel mondo, eh. Sono veramente molti nel mondo e anche nelle chiese evangeliche ormai ci sono molti omicidi perché ormai l'aborto è praticato da molti ed è anche insegnato da molti. Lasciamo alla donna la piena libertà, ma che lasciamo alla donna la piena libertà? C'è scritto non uccidere. E questo invece è il messaggio che oggi viene proclamato da tanti pulpiti. Addirittura alcuni dicono siamo contro l'aborto ma lasciamo la donna libera. Ma che significa? Ma che significa? È come dire siamo contro l'omicidio ma lasciamo l'uomo libero di uccidere? Ma dico io, ma dico io. O siamo contro la mafia ma lasciamo che l'uomo, diciamo, sia libero di aderire alla mafia? Ma no, bisogna dire le cose come stanno, bisogna denunciare il peccato. Cioè non si può parlare in maniera ambigua in merito al peccato, però purtroppo oggi l'ambiguità è la regola. È la regola ormai, perché non puoi fare, il discorso sapete qual è? Che oggi non si può fare il pastore evangelico, perché ormai è come un mestiere, se non sei ambiguo. Devi andare alla scuola biblica e là ti fanno diventare ambiguo, sicuro. Se non lo eri prima ti fanno diventare ambiguo la scuola biblica, perché sul pulpito c'è bisogno di pastori ambigui nel parlare, doppi nel parlare, un'abominazione nel cospetto di Dio. Poi i fornicatori sono quelli che commettono fornicazione, per esempio coloro che vanno con le prostitute, che hanno relazioni carnali con le prostitute, sono fornicatori, come anche quelli che hanno relazioni carnali con la propria fidanzata, sono fornicatori, come anche quei mariti che tradiscono la propria moglie con un'altra donna, quelli sono fornicatori. O naturalmente come quelle mogli che tradiscono il proprio marito con un altro uomo, anche quelli commettono fornicazione. Allora i fornicatori non erediteranno il regno di Dio, e anche loro infatti saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Poi ci sono gli stregoni. Gli stregoni sono quelli che praticano la stregoneria, che è un'opera della carne. Avete presente le fatture? Ecco, quelle lì sono praticate dagli stregoni, no? Le fatture. E non vi fate ingannare, non esiste magia bianca e magia nera. La magia è tutta opera della carne. State attenti a quelli che vi dicono, ma sai, c'è una magia che è usata a scopo, a fin di bene. No, la magia è un'opera della carne e va abborrita e va condannata. Gli stregoni, ricordatevi, saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Gli idolatri, chi sono gli idolatri? Gli idolatri sono quelli che si fabbricano immagini, si fanno sculture di cose che sono lassù nei cieli, qua giù sulla terra, sotto la terra, e si prostrano davanti a queste cose e li servono. Questi sono gli idolatri. Di idolatri ce ne sono tantissimi nel mondo, e qui in Italia, è superfluo che ve lo dico, siamo circondati da idolatri. Basta uscire da casa e si vede proprio l'idolatria rampante che regna in questa nazione. Ci sono cappelline, santuari piccoli, santuari grandi di ogni genere, per tutti i gusti, come si suol dire. Quanta idolatria che c'è in questa nazione, quante statue, quante immagini che vengono chiamate sacre, ma sono idoli. Sono idoli in abominio a Dio, e coloro che appunto rendono il culto agli idoli sono chiamati idolatri. E così bisogna chiamarli, idolatri. Il Dio è spirito, e quelli che l'adorano bisogna che l'adorino in spirito e verità. Che fanno gli idolatri? Gli idolatri adorano le statue, gli idoli muti, che hanno bocca e non parlano. Hanno orecchie e non sentono, hanno occhi e non vedono, hanno piedi e non camminano. Infatti li portano sui baldacchini, alle processioni. Questi idoli, spauracchi dei loro idoli, li portano sui loro baldacchini di corsa spesso, ogni tanto cadono per terra, cadono l'idolo e gli idolatri talvolta, non so se avete notato, ci sono dei filmati veramente che fanno proprio pensare. E quindi gli idolatri saranno gettati anche loro nello stagno ardente di fuoco e zolfo. Infatti è scritto fuggite all'idolatria, è scritto ai santi questo, guardatevi dagli idoli. Quindi l'idolatria, sapete, è un peccato che è entrato nella chiesa anticamente, piano piano, e ci è entrato, e basta vedere la chiesa cattolica romana che cos'è oggi per capire che cosa avviene quando viene permessa e tollerata l'idolatria. La Chiesa di Roma una volta non era così, lo vediamo di Paolo ai santi di Roma. E poi cos'è diventata? Si è corrotta, ma si è corrotta a tal punto che poi è nato lo Stato Pontificio, e poi è nato quello che oggi appunto è chiamato Città dello Stato del Vaticano. È questa, da dove è sorto tutto, appunto? A Roma, no? È sorta a Roma. E comunque state molto attenti, perché l'idolatria è molto, molto diffusa e bisogna aborrirla, non bisogna farla entrare nelle comunità. In mezzo ai santi l'idolatria non deve essere fatta entrare. E poi tutti bugiardi, tutti bugiardi. Dice: non attestare il falso contro il tuo prossimo. Sapete, la scrittura ci comanda di bandire la menzogna e ci comanda di dire la verità, l'uno all'altro, perché siamo membra gli uni degli altri. E a proposito dei bugiardi che saranno gettati in quel giorno nello stagno ardente di fuoco e zolfo, vi ricordo quello che dice la Sapienza. Dice: sei cose odia l'Eterno, anzi sette gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spandono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordia tra fratelli. Notate appunto che il Dio ha in abominio la lingua bugiarda e anche il falso testimonio che proferisce menzogna. Infatti costoro saranno gettati, quindi anche i falsi testimoni saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Eh sì, fratelli nel Signore, questa è la verità. E quindi è bene che vi ricordiate di queste cose affinché nessuno di noi si illuda. Nessuno di noi si illuda. Dice: non vi ingannate, non ci si può fare beffe di Dio. Però molti pensano di potersi fare beffe di Dio. E quelli che pensano di potersi fare beffe di Dio sappiano che in quel giorno saranno gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda. Ma prima di allora dovranno patire perché all'inferno, perché quando moriranno scenderanno all'inferno. Dio è giusto. Il Dio non commette ingiustizie, e quindi teniamo sempre davanti a noi queste parole. Il Dio è un giusto giudice, e con Lui non la fa franca nessun malfattore. E questo naturalmente ci consola grandemente. Perché noi siamo consolati in mezzo alle afflizioni, al pensiero che il nostro Dio, che è il giudice di tutta la terra, è giusto, fa giustizia e farà giustizia, proprio perché Lui è un giusto giudice. Quindi, fratelli nel Signore, continuiamo ad avere fede. Continuiamo a credere nell'Evangelo della grazia di Dio e continuiamo ad ubbidire a Dio, attenendoci al bene e astenendoci da ogni specie di male. Facciamo ciò che piace al Signore. Facciamolo, fratelli nel Signore. Dice la Scrittura: temi Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è il tutto dell'uomo. Quindi, fratelli nel Signore, studiamoci di piacere a Dio e di avere una condotta santa, perché il Dio ci ha chiamati a santificarci nel suo timore. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.